alla discussione sugli interventi.
Attenzione, aspetta, poi ci
sei detto
tu la
pena?
Sì.
Scusa, quella
Mario,
aspetta un attimo.
Mario ha chiamato a leggere il suo scritto su Benson e quindi conosceremo il suo lavorato.
Prego.
Vogliamo dare l'attestato e la maglietta.
Troviamo pensiero, grazie.
L'attestato te lo devi fare firmare da Rosalba e da Carlo.
La maglietta la devi
mettere. Beh, cioè, si può fare, si può fare.
Allora, questo è l'attestato.
Oh, grazie mille.
Ora la maglietta.
Aspetta, va. Scusa, Mario. Lucilla, spazzati un attimo.
Oh,
sì. Così? Ok.
E questa è la maglietta.
Sorridete, prego.
Aspetta, mettila davanti maglietta. Così prendi in foto.
Ah, dai, fateci vedere questa maglietta.
La maglietta.
Grazie. Grazie di cuore. Ma la metto subito, sì.
E c'è il simbolo del premio Benson.
Posso?
C'è il ciclista che ha disegnato
Rita.
Rita, ma è giusto
anche sta.
Ho telefonato per la
Carolina.
No, no, io ho un'altra maglietta.
Ah, no, sta bene, sta bene.
Ci sta, ci sta.
Bellissimo.
Grazie.
Due foto con maglietta.
Wow. Grazie, grazie mille veramente a tutte, a tutti per questa possibilità. Non ci credo ancora di essere qui. Ogni tanto si sente?
Sì.
Ogni tanto mi do qualche pizzicotto per. Vorrei ringraziarvi partendo solo da una riflessione che stavamo facendo sul mio cognome. Io sono Foresti, Mario Foresti, e appunto Foresto, mi chiedevano che cosa significa, un po' forestiero, un po' straniero, diverso. E effettivamente qui mi sento abbastanza diverso, oltre al mio anno di nascita, anche alla mia formazione, nel senso ho sentito persone che hanno due lauree o tre, che indipendentemente dalla laurea coglievano un sacco di differenza. Ogni cosa che mi dicono per me è uno stimolo, però non posso girare tutto il giorno con la penna perché è antiestetico. E quando ho chiesto a Giuseppe riguardo al suo sacrificio, alla parte della sua vita che ha sprecato per tradurre Benso, lui mi dice: guarda che in realtà ho fatto un sacco di altre cose, nel senso, quindi, madonna mia, ok. Quindi sì, mi sento forestiero, però qui va il mio ringraziamento verso di voi, perché invece sento che, nonostante queste differenze, mi sono sentito un sacco accolto da tutti, da tutte. Ieri sera mi hanno prestato un dentifricio, perché l'avevo dimenticato, mi sono sentito voluto bene. Un dentifricio che non ce l'avevo, insomma, umanamente, grazie. E niente, devo leggere quello che ho scritto, sì. Ok, allora. Caro Gregory Benson, o come preferisco chiamarti, Greg. Non so bene perché mi piace usare questo diminutivo, ma ho la sensazione che sia l'occasione per scherzare, utilizzando quell'irriverenza da te insegnata, con l'assoluto e con il vero, sia mai che tu mi stia dicendo la verità. Allo stesso tempo credo sia relazionato con l'alleggerire la difficoltà che ho avuto negli anni e ho tuttora nel relazionarmi con te. Tu che sei l'occasione per sbattere la testa ogni volta, sbatterla contro una riflessione, un dubbio e un'incomprensione che genera un disordine. Disordine che credo si avvicini alla necessità di un cambio di paradigma, a una revisione epistemologica e, perché no, all'allontanarmi dalla finalità cosciente. Nel 1978 ci domandasti se siamo saggi come insegnanti ed oggi ci chiediamo se il tempo è ancora fuori squadra. Questi due interrogativi fanno emergere nella mia mente delle storie imbricate che so lieto di volere poter condividere. L'embriologia nel processo evolutivo rappresenta il conservatorismo. Cosa conserviamo di ciò che ci è stato tramandato dai nostri padri, patriarchi? Quali sono quelle radici di cui possiamo fidarci? Jean Derrida si definisce un innamorato della tradizione che vorrebbe liberarsi dal conservatorismo. L'obsolescenza si connette al conservatorismo. Qualcosa ci richiede di rimanere indietro. La paura di annichilirsi, ovvero che tutto non si possa desiderare, che niente sia possibile o abbia interesse. Sempre secondo Derrida, intervistato con Elisabeth Rudinesco, l'eredità è ciò che permette alla vita di vivere, ovvero l'eredità lascia vivere. Essere in grado di lasciare, queste sono parole sue, e tutto ciò che significa lasciare è una delle cose più belle, più rischiose, più necessarie che conosca. L'eredità che ci permette di lasciare, un bel paradosso. Greg, tu segnali la paura di poter perdere perfino il senno nell'intento di allontanarci da ciò che è obsoleto e allo stesso tempo, con una lungimiranza degna di te, sei convinto sarà necessario sbattere contro i problemi dell'obsolescenza. Dino Buzzati, in uno dei suoi 60 racconti, Ombra del Sud, descrive un uomo vagando per il nord-est dell'Egitto, in luoghi sconosciuti, baciati da un sole prepotente che inaridisce il terreno. In questo scenario il personaggio ha un'allucinazione. Allucinazione che, come ci ricorda Umberto Maturana, non è altro che una percezione la cui verifica a posteriori non la conferma. Infatti è così. Convinto di vedere un uomo misterioso con una tunica bianca, il protagonista si rende conto di essere il solo a vederlo, di essere solo. Vede nella sua solitudine un personaggio di lontananza che procede con fare incerto, passo dubbioso, come se stesse cercando qualcosa o semplicemente fosse zoppo. L'incertezza accompagna tutto il racconto, fino a quando l'esploratore di terre lontane ha un'intuizione. Due punti, aperte le virgolette. La faccenda non è molto chiara, ma mi pare di aver capito che tu vorresti condurmi più in là, ogni volta più in là, sempre più nel centro, fino alle frontiere del tuo incognito regno. Tu vuoi soltanto farmi capire, mi sembra, che il tuo monarca mi aspetta in mezzo al deserto. Vabbè, si capisce. Nel palazzo bianco e meraviglioso, vigilato da leoni, dove cantano fontane incantate. Sarebbe bello, solo vorrei proprio. Emerge qui, da Buzzati, la voglia di perdersi verso qualcosa di magico, di lasciare ciò che è conosciuto, ciò che è obsoleto, la coerenza con se stessi, con ciò che si pensa di essere, la compatibilità con i contesti in cui ci si riconosce. Questo desiderio di novità si imbatte e si scaglia contro l'embriologia, quella che sconcerta e sgomenta con paradossi e dilemmi colui che prova a correggere l'obsolescenza. Ma la mia anima, qui dice Buzzati, ma la mia anima è deprecabilmente timida, invano la redarguisco, le sue ali tremano, i suoi dentini diafani battono appena la si conduce verso la soglia delle grandi avventure. Così sono fatto, purtroppo, e ho davvero paura che il tuo re sprechi il suo tempo ad aspettarmi nel palazzo bianco in mezzo al deserto, dove probabilmente sarai felice. Lasciare o non lasciare, essere o non essere, il protagonista incazza, continua nella sua perdita di coerenza. No, no, in nome del cielo, sia come sia un messaggero, porta la notizia che io vengo. Non occorre neanche che tu ti faccia vedere ancora. Questa sera mi sento veramente bene. Sebbene i pensieri ondeggino un poco, ho preso la decisione di partire. Poi apre la parentesi e dice, ma sarò poi capace? Non farà storia poi la mia anima al momento buono? Non si metterà a tremare? Non nasconderà la testa tra le pavide ali dicendo di non andare più avanti? Ora, dobbiamo forse abbandonare il Family Day? Contestarlo? Denigrarlo come maligno? Sarei spinto nel rispondere sì, senza dubbio, ma poi penso, sarà questo il punto, o è solo un espediente per rimanere ancorati all'antico dualismo cartesiano? Sei un fascista, sei un comunista, destra, sinistra, Salvini, Zingaretti, ecologia, sviluppo, aborto, pro vita. Sono da un punto di vista epistemologico necessità dialettiche del mondo vivente. Perché permettiamoci dividano tanto? Dov'è l'arte dello statista? Dobbiamo conservare qualcosa della tradizione, un conservatorismo minimo necessario alla vita. Allo stesso tempo dobbiamo lasciare qualcosa per sostituirlo con qualcosa di nuovo. Necessitiamo di creatività. Il sistema universitario si specializza sempre più, crea individui che hanno conoscenze sempre più specifiche. Noi psicologi, per esempio, studiamo le neuroscienze, la statistica, le psicopatologie, lette da diversi paradigmi. Intraprendiamo molteplici specializzazioni, citiamo autori provenienti da tutto il mondo, ci formiamo per 10 anni. Siamo al passo con i tempi. Siamo sempre più nobili e saggi. No, Greg, non credo proprio. Penso che il carattere acquisito che sfugge ai biologi sia passare l'esame con 30 lode, il quale costituisce il contesto affinché le persone più adatte siano quelle più propense nell'ottenere 110 lode alla fine del corso di laurea. Non è poi così difficile, impariamo ad imparare come ottenere ciò che il contesto ci chiede. Mi ricordo ad esempio di quando andavo all'università, di riassunti di libri, non leggere i libri, di calcoli probabilistici nei test a crocette per sapere se selezionare A o B, di contatti tra le diverse generazioni di studenti per sapere quale fosse la domanda che il docente ripete negli anni, ancora di domande del tipo l'introduzione del testo è da studiare o posso saltarla, o di affermazioni non condividiamo la nostra idea geniale con gli altri, gli alzerebbe il voto. Dal punto di vista dell'apprendimento, una fregatura. Penso che la barca questa volta si chiami 2019. Nel 1978 dicevi che era necessario prima o poi prestare attenzione ai fenomeni di questa profonda obsolescenza. Il 30 maggio di quest'anno, sì, era quest'anno quando l'ho scritto, in Cile, nella cittadina di Los Angeles, appare per la prima volta, nel ricordo degli abitanti, un tornado. Novembre 2018 avviene un'ecatombe ecologica nel nord Italia, dal Monte Grappa alla Val di Fassa, 5.000 km² di bosco cadono al suolo. Alla fine del 2018 a Ginevra l'Organizzazione Mondiale della Sanità decide di svolgere la prima conferenza nella sua storia con titolo Inquinamento atmosferico e salute. Ancora nelle elezioni europee 2019 emerge un'attenzione senza precedenti nei confronti dell'ambiente. The Green European Free Alliance ottiene la presenza di 74 eurodeputati. Sembra che si percepisca la necessità di un'azione più radicale per salvaguardare il pianeta. Il 22 aprile 2019 il Cile approva l'accordo internazionale chiamato TPP-11, un duro colpo all'ecologia e all'ambiente mondiale, luogo in cui viviamo, tra l'altro. Mentre il WWF dichiara lo stato d'emergenza, sottolineando come il riscaldamento globale creerà effetti catastrofici per l'uomo e la biodiversità, l'attuale presidente degli Stati Uniti sostiene che il riscaldamento globale è un'invenzione dei cinesi per rallentare la competitività degli USA, parentesi, o di Donald Trump. Una competitività, non so se ce l'ha lui o... La sensibilità di una sedicenne proveniente dal nord Europa che richiama la tradizione di uno sguardo ecologico mi ricorda lo sguardo delle popolazioni native australiane. Le vie dei canti di Chatwin, commentate da Hoffman. Due punti. La bellezza di questo mito consiste in un flusso temporale che può essere semplice, come un percorso segmentato, o complesso, come un pattern marezzato, ma realizzati con il canto e il cammino, così conoscevano gli aborigeni. La combinazione di comprensione ecologica e sociale consentita da questa pratica è notevole. Sto finendo. Parafrasando un poco, la cibernetica dell'io, una teoria dell'alcolismo, suonerebbe così. Resistendo a questo potere, gli uomini, in particolare i politici, si attirano addosso al disastro. La filosofia materialistica che vede l'uomo ergersi contro l'ambiente sta rapidamente crollando mano a mano che l'uomo tecnologico diviene sempre più capace di opporsi ai sistemi più grandi. Ogni battaglia da lui vinta porta una minaccia di disastro. L'unità di sopravvivenza non è l'organismo o la specie, ma il più ampio sistema o potere, con la P maiuscola, in cui la creatura vive. Come accelerare, senza pericolo, dici tu, il cambiamento della forma per evitare l'obsolescenza? Il movimento femminista parla di presa di coscienza, poter imparare a riconoscere il patriarcato come sistema di dominazione, scorgere come si sia istituzionalizzato e come si mantiene. Un famoso senatore italiano, colluso con la mafia, prescritto in Cassazione, ma va a dire il potere logora chi non ce l'ha. Tu, Greg, ti diverti a complessificare la banalità e ci ricordi che non è il potere in sé a corrompere quanto l'idea stessa del potere. Ad Andreotti era sfuggito il dettaglio. Il nemico, per Bell Hooks, un'autrice femminista nordamericana nera, è interno. Un pensiero sessista e patriarcale, l'autrice afferma come non possa esistere un femminismo nel potere. Le sue riflessioni fanno un salto di livello logico, non calano nel ritenere che l'uomo come cattivo e violento e la donna come vittima è buona, come riportano i mezzi di informazione di massa. Le sue idee vogliono mostrare la violenza insita nel nostro mondo culturale. Attraverso il dialogo, la polifonia e l'accettare la differenza è possibile superare la differenziazione polarizzante che porta al rigore da un lato e all'immaginazione dall'altro. Immaginare un mondo senza la morte, con l'aiuto di José Saramago, ci aiuterebbe a rivedere il rigore che si cela dietro la relazione Stato-mafia. Lui dice, si potrebbe pensare che, dopo tanti e tanto vergognosi cedimenti, quali erano stati quelli del governo durante il tira e molla delle transizioni con la mafia, fino all'estremo di consentire che gli umili e onesti impiegati pubblici passassero a lavorare a tempo pieno per l'organizzazione criminale, si potrebbe pensare, dicevamo, che non sarebbero possibili maggiori bassezze morali. Purtroppo, quando il pragmatismo si impossessa della bacchetta e dirige il concerto senza badare a cosa c'è scritto nello spartito, è più che sicuro che la logica imperativa del degrado finisca per dimostrare che in definitiva c'era ancora qualche gradino da scendere. Greg, non so bene perché ti ho voluto raccontare tutto ciò, sento di avere un po' di fumo ora in un quarto del mio cervello, forse ho pensato troppo da solo, meglio andare a dormire.